Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Oggi abbiamo il piacere di intervistare il dottor Corrado Varotto, direttore esecutivo tecnico della Commissione Nazionale di Attività Spaziale CONAE. Il dottor Varotto è fondatore di INVAP, impresa di tecnologia, direttore del progetto di sviluppo di tecnologia di arricchimento del lunarnio. Ha ricevuto il premio Conex di Platino, specialità fisica e tecnologia nucleare, decade 1982-1992. L'Università Nazionale di San Martino gli ha recentemente conferito la laurea honoris causa. Buonasera, dottor Varotto.
Buonasera.
Come va?
Bene, bene.
Allora, lei è nato a Brugine, un comune italiano di 7.000 abitanti della provincia di Padova.
Se adesso ne ha 7.000 è una novità, al mio tempo ne aveva 3.000.
È passato un po' il
tempo. Sì, un po' di tempo, sì, davvero.
Che ricordi ha appunto della sua infanzia, di questo posto?
Guardi, il paese, bene, è il Veneto, diciamo, quello che io più ricordo è, nei tempi che ero piccolino, quello che era il mese di maggio, con, diciamo, tutti i fiori nella chiesa, che era il mese della Vergine, dopo il giugno, quelli sono i mesi belli, no? Dopo uno ricorda il freddo e la neve anche dell'inverno, e tutto quello che i maestri gli davano da fare a casa durante le vacanze di inverno, che era una pazzia.
Salve dottore Varotto, sono Marcello Ayala, come va?
Bene, come sta?
Allora immagino che da quel periodo ricorda la campagna, il Veneto anche...
Lo ricordo molto bene, . Ho avuto anche il piacere di andare lassù in parecchie volte in quel bel tempo. La verità è che lo ricordo molto bene, il Veneto è bellissimo.
Ed è ritornato in paese tante volte, immagino.
Sì, parecchie, non direi tante. Parecchie volte.
L'ha trovato molto cambiato?
L'Italia è molto cambiata, diciamo. Se uno lo compara con l'Italia che uno ricorda quando è venuto da piccolino, che era distrutta, è quello che oggi, diciamo, il problema è che molti ragazzi italiani adesso non hanno idea di quello che hanno fatto i loro genitori per avere un'Italia come hanno ad oggi.
Non sono consapevoli dello sforzo fatto?
No, non sono consapevoli. Mi pare che se avessero almeno un poco di conoscenza veramente di quello che era l'Italia a quel tempo e quello che è oggi, sarebbero molto meno, direi la gente sarebbe molto più contenta, no?
Lei è venuto in Argentina quando aveva 9 anni. Si è inserito facilmente nella società argentina?
Completamente, questo è un paese che adoro, a me mi ha dato tutte le opportunità, tutte, diciamo, non ho mai notato nessuna differenza, mai ho sentito che ci fosse qualche differenza tra me e i locali, e infatti ho avuto tutto quello che io mi ho proposto, il paese mi ha dato le possibilità.
Per noi, per la tematica del nostro programma, sappiamo che lei è amico di RAE, della RAE, della Radio Argentina all'estero del nostro paese, però nel caso della lingua, di ogni lingua, sempre vogliamo e vorremmo sapere gli origini, diciamo. Lei, quando è entrato in Argentina, lo ha fatto con i suoi genitori?
Sì, altro. E prima è venuto il babbo e un anno dopo la mamma con i figli, no?
Questo era normale, no? Che prima arrivasse l'uomo e dopo la famiglia, magari.
Peraltro, il babbo veniva, metteva le cose un po' a posto e dopo veniva.
E cosa faceva suo babbo, come dice lei?
Lui era molto buon soldatore, perché quando è arrivato ha lavorato di quello, però più di tutto quello che lui voleva fare era il mestiere che faceva in Italia, che aveva una bicicletteria, che in quanto ha potuto l'ha messo su qua anche.
Perché il Veneto è famoso per il lavoro in campagna,
lui era con le biciclette.
E per i muratori, diciamo, tanti muratori veneti che hanno fatto anche la bonifica, diciamo, nei
sì, però lui faceva biciclette.
Bicicletta. Guarda, devo dire, questo, scusate questo appunto personale, che mio nonno, anche lui veneto, era la concorrenza del suo, perché era faceva anche, faceva biciclette? Questo mestiere delle biciclette.
Ah, vero.
E come è andato qui? Ha messo sul negozio? Vendeva queste biciclette?
Le riparava e vendeva, sì, questo è quello che lui faceva. E al stesso tempo la mamma, in più di aiutare a casa, diciamo, lavorava per qualche ditta di vestire, no?
Ho capito. E lei ha cominciato in qualche maniera in questo lavoro delle biciclette di suo papà con la conoscenza della meccanica, diciamo, ha cominciato lì a...
Sì, però guardi, il fatto è che quando io sono arrivato la mamma subito ha cercato una buona scuola, sì, che c'erano due possibilità, una erano i Salesiani, però alla fine sono andato con i Gesuiti, in un collegio molto buono che c'è qui a Buenos Aires, il collegio del Salvador.
Sì, sì.
E sì, che la verità che io non... Con il babbo avrò nell'estate fatto qualcosa, sì, però più di tutto mi hanno dato la possibilità di studiare, il collegio era tutto il giorno, era di giornata completa.
Certo.
La verità che lo ricordo molto, molto, con molto, molto, molto bene, con molto piacere.
E lì ha fatto tutta la scuola e dopo è entrato in università.
Sì, infatti l'amore per la fisica me l'ha dato questa scuola dei Gesuiti, no? c'era un professore di fisica del Belgio,
sì,
che mi ha fatto soffrire molto, mi voleva bene però mi ha fatto soffrire molto,
era
e mi ha fatto amare la fisica, così che è una cosa molto un po' complessa, no?
Ma quanto sono importanti questi professori che uno si trova a scuola a volte, eh?
Sì, questo è vero.
Lei si è dottorato presso l'Istituto Balsero e poi è partito con una borsa di studio per gli Stati Uniti.
Questo è vero, sì, prima ho cominciato a Buenos Aires, dopo mi sono recato all'Istituto Balsero perché con una borsa di studio pure. E dopo ho fatto un post-dottore, come si dice, a Stanford, negli Stati Uniti.
E che cosa ha imparato lì che non poteva imparare qui in Argentina?
Guardi, io nel tempo che sono arrivato negli Stati Uniti c'era una cosa molto interessante, cioè io sono caduto nel momento più, direi, più forte delle innovazioni del Silicon Valley. Sì, che per me vedere queste ditte che si formavano dentro dei propri campus delle università, come le università sopportavano, davano un supporto molto forte per queste iniziative, questo è stato molto molto importante, perché qui in Argentina a quell'epoca c'era si deve mettere un po', ubicare un po' gli anni, fine degli anni 60 e principi dei 70 in Argentina, no? Dove c'era un po' di... non c'era una comprensione chiara dell'importanza che erano le ditte, c'era un po' di
confusione,
di ideologia messa nel mezzo.
Ho capito.
Che in quell'epoca in Argentina, diciamo, essere imprenditore era essere peccatore, diciamo, no? Che queste cose mi hanno insegnato molte cose.
E lei fonda Invap?
Sì, l'ho fondata, è un'impresa di tecnologia, l'ho gestita per 16 anni e dopo l'ho lasciata, no?
Ma come è venuta questa idea? Come sono stati gli inizi di Invap? Perché uno non è che si alza al mattino e dice ora faccio l'Invap.
No, peraltro, prima di quello avevamo fatto un programma che si chiamava di fisica, di applied research, come si dice, di ricerca applicata, no?
Ah, ho capito.
Ho un'interazione diretta con l'industria, diciamo, da questo è venuto fuori l'idea che era meglio farlo con una ditta, che con questo abbiamo fondato l'Invap. No?
L'Invap è una ditta provinciale, giusto?
Sì, però sempre ha comportato come una, se fosse privata, mai ha ricevuto soldi che non fossero i soldi del proprio sviluppo. No?
E
abbiamo iniziato con un capitale molto molto basso, molto piccolino, e adesso è una ditta molto grande.
Questa impresa risente dell'influenza di Silicon Valley è stata fatta?
Guardi, io direi è una cosa molto complessa, perché in quell'epoca, di nuovo, si deve mettere in Argentina, io non so la vostra età, però diciamo
meglio.
Era un'epoca molto molto strana in Argentina, diciamo, io avevo idee molto chiare in quanto a quello che era la dottrina sociale della Chiesa, quello che uno doveva pensare come dita, come cose. In Argentina in quel momento era un momento molto difficile, c'era gente che si ammassava fra loro, diciamo,
certo,
no?
certo.
E che diciamo, è molto difficile dire questo è il recept, no? Questa è la ricetta. No, non è stato così. Ci sono state una serie di situazioni molto speciali. Abbiamo avuto un forte supporto dalla quello che era in quel momento l'equivalente al Comitato di Energia Atomica, no?
Certo.
Che quello che era di fronte a questo era un compagno mio del Balseiro, e lui ci ha dato la verità è che ci ha dato un supporto molto grande, nel senso di facilitarsi molte cose. Però non è uno quando vede quello che succede in qualche altra parte, come quello del Silicon Valley, uno vede cose, capisce cose, ma non copia, perché se uno copia quello che succede in un posto in un altro dove le condizioni sono differenti, sicuramente non viene fuori niente buono. Diciamo, uno prende idee e dopo le adatta alla situazione dove è, no?
Ora sono passati tanti anni dal periodo che è stato fatto l'INVAP, con un po' di prospettiva come vede questo lavoro? Ne è fiero, ne è orgoglioso?
Peraltro sono molto fiero di questo. Loro hanno, non solamente lavorano nella parte nucleare, si sono sviluppati molto forti nella parte spaziale, nella parte di salute, in molti altri rami, diciamo, no? È veramente una ditta molto forte, ha fatto esportazioni molto importanti in paesi con la concorrenza, dove c'era doveva competere con ditte molto forti europee e americane, diciamo, e ha vinto, si che in gare molto importanti, si che mi pare che veramente devo essere fiero di questo, no?
Per chi non ci racconta la storia sulla creazione della Commissione Nazionale di Attività Spaziali, come nasce questa commissione?
Guardi, in Argentina le cose a volte succedono senza che ci sia un proposito specifico. E qui c'è stato un programma che si chiamava il programma Condor, che era supportato dalla Forza Aerea e che ebbe inizio ai tempi voi sapete che noi abbiamo avuto una corta ma seria guerra con l'Inghilterra. Sì, che la Forza Aerea dopo di questa esperienza ha voluto sviluppare dei razzi, un sistema di razzi di una certa capacità. Mentre sviluppava questo, l'Argentina è entrata in una delle sue periodiche crisi, sono rimasto senza soldi, hanno cercato soci che non erano soci ben visti da alcune delle potenze molto grandi, e alla fine c'è stato un accordo dove si chiudeva questo programma, e dentro l'Argentina hanno cominciato ad essere c'erano voci che dicevano: ma guardi che questa gente veramente quello che stava sviluppando era un lanciatore per satelliti, e se voi schiudete questo si chiude tutta la possibilità di sviluppi spaziali in Argentina. Sì, che il governo in quel tempo ha detto no, io che chiudere questo non vuol dire che l'Argentina si chiudi all'attività spaziale. In quel momento c'era un piccolo sviluppo in Argentina abbastanza buono, sì che hanno deciso di dire beh si chiude questo programma, ma si inizia un'agenzia spaziale che in qualche modo, anche se molto in piccolino, era una replica della NASA, no? Della NASA americana.
E che rapporto avete con l'Agenzia Spaziale Italiana?
Fortissimi. In verità il socio più forte e più importante che l'Argentina ha nello spazio è l'Italia. Noi stiamo sviluppando assieme quello che si chiama il sistema SEASE, che sono non solamente i quattro satelliti Cosmo che ha l'Italia, adesso sta per della nuova prima generazione, adesso sta sviluppando anche la seconda, noi stiamo sviluppando il complemento di quei satelliti. Loro, gli italiani sono in banda X, noi stiamo sviluppando in banda L, sono frequenze differenti e complementari. Mm-hmm. I prodotti che si possono ottenere con la combinazione delle due frequenze sono veramente molto molto grossi. E l'agenzia italiana è con noi su questo programma, non solamente con i satelliti Cosmo, ma anche partecipa dei SAOCOM stessi, sì, che noi altri dentro dei SAOCOM, dei satelliti SAOCOM, abbiamo una forte partecipazione italiana.
Ed è prevista la creazione di un'agenzia spaziale latinoamericana regionale?
Sì, questa è una posizione molto forte che ha l'Argentina. L'Argentina ha accordi con parecchi paesi latinoamericani che dove si sono messi d'accordo di fare questo. Sono accordi che sono stati approvati dai rispettivi congressi in ogni paese. Sì che questo è il cammino, non è facile, ci sono alcuni che non sono d'accordo, sì che, però noi sempre abbiamo un'idea che si deve fare in Argentina una cosa simile a quello che è l'Agenzia Spaziale Europea.
E qual è il paese latinoamericano, diciamo, più vicino all'Argentina in questa materia?
Più vicino nel senso di essere d'accordo?
Sì, di essere d'accordo, di avere anche delle tecnologie che, diciamo, si può parlare più o meno lo stesso linguaggio.
Guardi, il tema del linguaggio e delle tecnologie, lei sa che quando uno parla di queste cose avanzate, anche il paese che non ha un ferro, sempre ha gente con buone neurone, sì che, siccome uno può mettere ferri e poi mettere molte neurone in questi progetti, sì che praticamente tutti i paesi latinoamericani sono in condizione di partecipare in progetti di questo genere, non c'è una differenza. L'Argentina può darsi che abbia molta esperienza nei ferri, no? Che non hanno gli altri paesi. Però io direi che tutti sono in condizione di essere partiti.
E a che punto si trova il progetto Tronador 2, cioè per avere un lanciatore satellitare proprio?
Guardi, sta abbastanza avanzato, in questo momento si sta lavorando sul pad, sulla base di lancio precisamente. Diciamo, l'abbiamo abbastanza avanzato, tutto dipende un po' dalle risorse, no? Però se abbiamo le risorse che speriamo, in alcuni 2 o 3 anni dovremmo avere il nostro lanciatore già pronto.
Ok, perfetto. Allora, dottore, grazie del suo tempo, è stata una bellissima chiacchierata, ringraziamo veramente la disponibilità.
Grazie a voi per darmi l'opportunità di parlare agli italiani che, come uno, sebbene vive qua, mi sento argentino, mi sento pure italiano, diciamo.
Certamente.
Molte grazie a voi.
No, arrivederla. Era il dottore Conrado Varotti, direttore esecutivo e tecnico della Commissione Nazionale di Attività Spaziali, CONAE.
La conversazione, uno spazio tutto da ascoltare. Ogni mercoledì sulla RAE, Argentina al mondo.